SBS Italian.
E questa mattina ai microfoni di Radio SBS con voi Francesca Rizzoli in collegamento con l'Italia insieme al professore di storia contemporanea dell'Università Insubria di Varese Antonio Maria Orecchia. Benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a tutti e grazie per questa chiacchierata.
Questa mattina con te noi vogliamo parlare del 25 aprile, la festa nazionale che appunto in Italia si festeggia ogni anno. Quest'anno festeggia il 74esimo anniversario della liberazione nazifascista del paese del 25 aprile del 1945. Ne parliamo con te appunto perché ci piacerebbe capire un po' il valore nella società contemporanea di una festa che, diciamo, appunto è molto importante perché celebra i valori di libertà, dell'antifascismo e di un'epoca buia della storia italiana, europea, ma possiamo dire internazionale. Quindi ecco, comincerei proprio da qui. Come valuti tu dal punto di vista di storico il valore del 25 aprile oggi in Italia?
La domanda è impegnativa perché effettivamente c'è un problema e questo problema è l'uso strumentale e politico del 25 aprile. Provo a spiegarmi. Il 25 aprile come data che chiude la seconda guerra mondiale, quando cioè le formazioni partigiane del Comitato di Liberazione Nazionale proclamano l'insurrezione e conquistano, diciamo, Milano e Torino, insomma finisce la seconda guerra mondiale. Ma finisce la seconda guerra mondiale significa che finiscono 20 anni di regime fascista, 5 anni di guerra mondiale e 20 mesi, come è noto, di guerra civile all'interno del nostro paese, quando cioè i nazisti nel 40, i tedeschi nel 43, dopo l'8 settembre, avevano invaso 2/3 del paese e da lì era scoppiata appunto la guerra civile, che fu anche una guerra di liberazione contro appunto i tedeschi che avevano occupato il paese. Ora, se partiamo da questo principio, da questi fatti, e cioè il 25 aprile significa morte della patria fascista e rinascita dell'Italia repubblicana e democratica, soprattutto l'Italia della pace, l'Italia della democrazia, io trovo singolare che uomini politici che rappresentano le istituzioni, come nel caso Matteo Salvini, non partecipino a questa festa, perché questa festa dovrebbe essere la festa di tutti gli italiani, cioè la festa del paese che dopo la dittatura inizia una nuova fase della sua storia, cioè la fase della democrazia e della pace. Dunque io reputo francamente abbastanza grave l'assenza di esponenti del governo a queste manifestazioni, per quanto noi sappiamo che purtroppo negli ultimi decenni ormai il 25 aprile viene considerato come uno strumento di partito, viene strumentalizzato e usato a fini, diciamo, strumentali e propagandistici. Non è il primo Salvini a far polemica sul 25 aprile, perché qualcuno ricorderà che anche durante gli anni di Berlusconi a ogni 25 aprile scoppiava un po' la polemica. Cioè sul 25 aprile c'è una sorta di competizione della memoria. Io reputo, ribadisco questa cosa abbastanza grave e la reputo tra l'altro profondamente sbagliata, proprio perché il 25 aprile dovrebbe segnare in realtà una sorta di pacificazione, cioè è finita la guerra civile, chiudiamola lì e ricominciamo a costruire appunto un paese democratico. E del resto anche la vecchia classe dirigente, quella che aveva preso in mano il paese dopo il fascismo, appunto dopo il 25 aprile, la pacificazione la cercò, perché molti ricorderanno l'amnistia che fu promulgata dal governo nel giugno del 1946, un'amnistia che coinvolgeva, diciamo, i fascisti. Quindi la pacificazione rappresentata dal 25 aprile dovrebbe avere questo significato, insomma, per il paese.
Ecco, ce lo ricordavi tu, appunto il 25 aprile è una data che spesso è stata strumentalizzata a livello politico, diciamo però forse che oggi fa un po' più paura il fatto che il governo non ufficialmente scenda in piazza appunto a manifestare per il 25 aprile, anche da un contesto più ampio, un contesto appunto in cui vediamo che fatti di xenofobia e razzismo sono all'ordine del giorno, riportati sui media. È stato anche istituito in Puglia proprio nei giorni giorni scorsi un osservatorio regionale sui neofascismi. Nel Milanese nel frattempo appunto è stata bruciata la statua di una staffetta dedicata alla partigiana Giulia Lombardi, che a 22 anni fu uccisa dai fascisti nel 44. Ricordiamo le staffette, le donne appunto che hanno sostenuto i partigiani che lottavano per la liberazione appunto dal nazifascismo nel paese, piuttosto che appunto vediamo che anche sui media apertamente il ministro dell'interno Matteo Salvini si espone chiaramente con esponenti di formazioni neofasciste come quella di Casa Pound. Insomma, diciamo un clima generale che rende quest'anno, forse più di altri, almeno negli ultimi anni, anche post Berlusconi, ma forse anche includendo Berlusconi, fa più paura di altri momenti. Ecco, perché?
Io credo che vi siano diverse motivazioni alla base di questa ricomparsa di formazioni che si ispirano più o meno vagamente, alcune più apertamente, alcune meno apertamente, diciamo, a un'esperienza che poi non si capisce bene quale sia, se del fascismo del regime, del fascismo repubblicano, della Repubblica di Salò. E anche qui bisognerebbe discutere con questa gente, beh, mi sembra che ci sia un po' di confusione da un punto di vista storico, però certamente stanno nascendo e si verificano episodi di intolleranza, diciamo, razzista, che sovente si richiamano a formazioni di estrema destra. Uno dei problemi, a mio parere, sta proprio nell'atteggiamento anche dialettico della nuova classe dirigente che ha preso in mano questo paese, perché nel momento in cui Salvini afferma, ma non solo Matteo Salvini come ministro degli interni, ma anche Luigi Di Maio come altro vice premier, affermano che fascismo e antifascismo sono categorie superate, che è inutile guardare indietro, ma bisogna guardare avanti, che non esistono più queste questioni, che sono questioni, secondo loro, esclusivamente storiche, quindi depositate, insomma, negli armadi, beh, è chiaro che se salta la pregiudiziale antifascista, dopodiché accadono le cose che stanno accadendo. Questo peraltro è un gravissimo errore, a mio parere, da un punto di vista storico, non solo perché la storia serve per comprendere il presente, ma perché la pregiudiziale antifascista, su cui si basa la nostra Costituzione, nasce da un'idea molto semplice, che è indiscutibile, e cioè che il fascismo è il contrario della democrazia. Di conseguenza, definirsi antifascisti anche nel XXI secolo non significa esclusivamente, in Italia perlomeno, guardare al passato, ma significa semplicemente ribadire una fede nella democrazia e contro l'autoritarismo e contro appunto il totalitarismo. E questo errore dialettico, che vale per entrambe le due forze che governano il paese, perché anche esponenti di primo piano del Movimento 5 Stelle hanno sostenuto in questi anni di non essere né di destra né di sinistra, perché le categorie fascismo, antifascismo, i partigiani da una parte e i repubblichini dall'altra sostenevano fossero superate. Beh, dopodiché il risultato è questo, cioè si sdogana, tra virgolette, anche tutta una narrazione sul fascismo che definire singolare, per non usare termini un po' più anche pesanti, è poco, cioè questa idea per cui in fin dei conti il regime fascista fece anche delle cose buone, che sotto il regime fascista vi siano stati alcuni elementi di modernità sui quali in realtà la storiografia ha già scritto e da anni scrive, insomma, affermando esattamente il contrario. Questo è il punto, cioè è un tentativo di revisionismo che peraltro ha delle debolissime appunto basi storiografiche. Uh-huh. Questo paese ha conosciuto 20 anni di esperienza della dittatura, dichiararsi antifascisti significa semplicemente, a parte guardare la storia, ma significa ribadire le convinzioni democratiche di ciascuno di noi.
Quindi, insomma, sicuramente un termine attuale che di demodè non ha nulla. Ecco, quanto è vivo il 25 aprile nella coscienza del paese, visto che, insomma, dei 60 milioni di italiani e più sono ben poche migliaia di persone quelle che partecipano alle manifestazioni. Perché succede questo?
Dunque, innanzitutto bisogna sempre tenere presente che in realtà le manifestazioni per il 25 aprile si svolgono praticamente in tutti i comuni d'Italia. Poi ci sono quelle più note, quelle più grosse, che sono generalmente quella di Milano, quella di Roma, quella di Torino, per motivi ovvi. Fu il nord, no, a subire in particolare l'occupazione dei nazisti, dei tedeschi, e dunque la cosa è molto più sentita storicamente da parte anche di quelle generazioni, che magari qualcuno c'è ancora, ma insomma ormai stiamo parlando di fatti avvenuti 74 anni fa, e quindi insomma la generazione dei protagonisti si è andata lentamente spegnendo. Quindi è vero che questo genere di manifestazioni non raccolgono, forse anche proprio a causa di questa, chiamiamola, competizione della memoria che vi è tra alcune forze politiche, quindi non raccolgono le manifestazioni adesioni di massa, forse per una questione generazionale o forse anche per questa ondata che ha preso il paese, e non solo il paese, perché il problema da questo punto di vista è europeo. È vero che c'è una sorta di disaffezione nei confronti di questi momenti, questo purtroppo è indiscutibile, insomma è sotto gli occhi di tutti.
E questo secondo te perché succede? Insomma, che cosa significa il 25 aprile? Lo ricordiamo, una festa nazionale in Italia oggi, a 74 anni appunto dal 1945, quando insomma è nata, è stata la prima.
Il significato del 25 aprile dovrebbe essere quello, cioè da un lato una giornata che ricorda quello che è successo, cioè ricorda la storia che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, e cioè la liberazione. Contemporaneamente il 25 aprile dovrebbe anche avere come significato, ripeto, il ritorno alla democrazia, cioè dovrebbe essere una festa della democrazia. Non viene molto intesa perché la polemica proprio sul 25 aprile, sono stati scritti anche numerosi libri sulla competizione della memoria, sulla competizione politica, sulla guerra, cioè un libro addirittura si intitola La guerra della memoria, cioè la gara delle forze politiche ad accaparrarsi il 25 aprile. E allora questo fa buon gioco a chi, ragionando in chiave revisionistica, può affermare che il 25 aprile sia una festa dei comunisti. Questa è una sciocchezza abissale, perché la resistenza non fu condotta solo dai comunisti, ma vi erano dentro anche gli azionisti, democristiani, monarchici, liberali, repubblicani, eccetera. Ma questo continuo bombardamento, questa corrente revisionista che ha come fine quello di rifondare una nuova repubblica escludendo l'antifascismo come valore, perché questo è il punto finale a cui puntano i revisionisti, chiamiamolo in questi termini, ecco, tutto ciò chiaramente non aiuta alla, chiamiamola ancora una volta, pacificazione, cioè al fatto che questo giorno dovrebbe essere il giorno di tutti gli italiani, anche degli italiani che avevano combattuto dalla parte sbagliata, perché bisogna dire le cose come stanno, e cioè domandarsi cosa sarebbe successo se avessero vinto gli altri, e quindi quella parte era sbagliata, ma che, riconoscendosi nella nuova Italia repubblicana, potrebbero tranquillamente festeggiare insieme a tutti gli altri. Festeggiare intendo dire ricordare, meditare, pensare, insomma il significato delle ricorrenze di un paese civile, di quelle che sono definite le feste laiche di un paese civile.
Quanto è pericoloso oggi questo dibattito, questa strumentalizzazione politica del 25 aprile, alla luce appunto di un contesto che non è solo quello italiano ma anche quello europeo molto, molto teso, in cui appunto i populismi sono in aumento, si avvicinano a grandi passi anche le elezioni europee? Quanto è pericoloso non ricordare l'importanza di una data come questa oggi?
È pericoloso perché il passato serve a costruire, a comprendere il presente, a costruire il futuro. È chiaro che se l'idea è quella di cancellare, di annacquare, di minimizzare momenti in realtà assai simbolici dei paesi democratici dell'Europa, beh, la cosa inizia a diventare preoccupante. È anche vero che oggettivamente tutta l'Europa è percorsa da questa idea di sovranismo eccessivo, di malinteso amor di patria, e questo sovranismo chiaramente curvato a destra, con anche degli estremi che sono di eccessivo nazionalismo, di razzismo, di xenofobia, è ovvio che a quel punto dimenticare il passato, e cioè che l'Europa si era suicidata a causa dei nazionalismi nel 1940, beh, questo funziona politicamente, purtroppo devo dire, però da un certo punto di vista, da un punto di vista elettorale, funziona, insomma. Del resto basta guardare gli argomenti che vengono addotti per criticare il 25 aprile e sono generalmente argomenti assai strumentali.
Abbiamo parlato di antifascismo, ma secondo te il fascismo è morto in Italia o ancora esiste?
Hai veramente azzeccato la domanda e ti ringrazio, perché questo è il grande equivoco del dibattito, o perlomeno di parte del dibattito che anche oggi si svolge sui mezzi di comunicazione. Non a caso, diciamo, l'area culturale di destra insiste dicendo che il fascismo è morto e che quindi di che cosa stiamo parlando, di una roba vecchia e antica. Ed è vero questo da un certo punto di vista, perché è chiaro che nessuno può pensare che vengano rifondate la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Gran Consiglio del Fascismo, o vedere i gerarchi col Fez, questo abbigliamento simbolo del fascismo. Ma questo è del tutto vero e nessuno lo pensa. Il problema del fascismo è quando tu applichi la parola, il termine fascismo, allo sviluppo che hanno avuto le società democratiche della seconda metà del Novecento. E quindi per fascismo, se per fascismo si intende il contrario della democrazia e si intende un eccesso di amor di patria che porta alla prevaricazione, se si intende per fascismo un uso spropositato della legittima difesa, insomma tutti questi atteggiamenti, che è chiaro che non sono quelli del duce o di Bottai o di Farinacci, cioè dei grandi gerarchi dell'epoca. Il fascismo, diciamo, del ventunesimo secolo, possiamo anche chiamarlo con un altro nome, non c'è nessun problema, però vi sono una serie di atteggiamenti, di temi e di pensiero che certamente forzano moltissimo il concetto di democrazia, con un atteggiamento di chiusura che si può anche quasi tramutare in un'idea di superiorità di un paese, di un popolo nel rispetto degli altri. Questo è, diciamo, quello che viene definito il nuovo fascismo, ma nessuno pensa, ripeto, a Mussolini, cioè a Palazzo Venezia o stupidaggini di questo genere. È ben diversa la questione. La questione va sui valori di base, sull'atteggiamento e sulle proposte politiche, oltre che naturalmente sulla dialettica, perché, come dire, magari i nostri nuovi dirigenti politici non lo sanno, ma sovente quando parlano, richiamano frasi, no, che sono veramente copiature o parafrasi delle frasi che si usavano nel ventennio. Insomma, queste cose è giusto anche che vengano stigmatizzate ed evidenziate.
Secondo te non se ne accorgono, appunto i governanti di questa dialettica, del tipo appunto di parole, di retorica che utilizzano, o è una, diciamo, strategia mirata e voluta?
Guarda, no, francamente non lo so, non so neanche se sia peggio il fatto che non lo sappiano, e cioè che abbiano una debole cultura di base, o se invece tentino di scimmiottarlo, non so neanche cosa sia peggio. Certamente la nuova classe dirigente, ma questo riguarda tutta l'Europa, non riguarda solo l'Italia, la nuova classe dirigente dei paesi democratici e anche del nostro paese, diciamo che non brilla per solidi studi alle spalle, ecco, mettiamola in questi termini. Comunque, ripeto, il dibattito in Italia è molto vivace, anche molto aspro. Certamente i casi di razzismo e di intolleranza in questo paese si stanno purtroppo moltiplicando, e questo è un tema sul quale bisogna discutere, anche perché ci si aspetta che la classe dirigente prenda le distanze una volta per tutte da queste situazioni.
Quindi Antonio Maria Orecchia, professore di storia contemporanea dell'Università Insubria di Varese, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS, e ti facciamo un augurio, non politicizzato, ma assolutamente, insomma, per quello che è del 25 aprile, quindi una festa, come abbiamo detto finora, che celebra la libertà, la democrazia, la lotta di partigiani, staffette, tante persone che, appunto, hanno sostenuto chi ha aiutato a liberare l'Italia da un momento così nero, da un pezzo di storia veramente pesante, difficile, che appunto ha portato gli strascichi non solo nel contesto nazionale, ma appunto anche a livello internazionale. Quindi, insomma, questo è l'augurio di un buon 25 aprile per te. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie anche a tutti voi, e grazie ancora per l'invito. A risentirci. Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.